Italia in controluce.
Buongiorno, oggi è il 4 novembre, la prima edizione di Italia in controluce, la cronaca italiana secondo Radio 24. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchesi. La prima traccia ci porta a Palermo nel racket delle scommesse, il racconto di Nino Amadore.
Pronto?
Leo?
Giuseppe.
Te la scrivi questa cosa?
Sì.
Rosendahl, AZ Genk.
Di quanto?
500. Ciao.
Va bene.
Sembra un dialogo d'affari come tanti, invece al telefono sono due esponenti di una banda che gestiva scommesse clandestine nel palermitano. Una banda con un giro d'affari di tutto rispetto, pari a 120.000 euro a settimana e un guadagno complessivo in un anno di quasi 7 milioni di euro. Lo hanno scoperto i carabinieri di Palermo nell'ultima operazione, battezzata appunto Illegal Bet, nell'ambito della quale hanno arrestato 16 persone che avrebbero gestito un giro di scommesse clandestine a Bagheria, a Villabate, ma anche a Isola delle Femmine, a Partinico, e avrebbero tentato di estendere i loro affari in Toscana, nell'Interland fiorentino. Una operazione che ha un valore eccezionale. Se la mafia non sembra essere direttamente presente, resta sullo sfondo il governo del territorio delle famiglie di Cosa Nostra e l'interesse per il gioco clandestino. Come spiega il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Teo Luzzi.
Nel caso in specie non è stata contestata l'ipotesi mafiosa, perché poi di fatto non è stato possibile trovare l'elemento giuridico. Le indagini sono ovviamente ancora in corso, perché chiaramente il fenomeno non è un fenomeno circoscritto, è un fenomeno molto ampio e molto diffuso. Però è chiaro che l'ombra della mafia non poteva non esserci, se non altro perché alcuni soggetti che facevano parte di questa associazione, che quindi sono stati arrestati, in passato erano stati prestanome di soggetti mafiosi di Villabate, quindi soggetti certificati dall'autorità giudiziaria, condannati in primo grado per quali prestanome di beni mafiosi. Questo è un segnale molto, molto indicativo. Tenete poi presente che un altro soggetto arrestato in questa operazione in passato era stato arrestato quale prestanome addirittura di un'agenzia di scommesse regolare, che poi è stata ritenuta di pertinenza del capo mafia, del capo famiglia di Villabate.
Che un collegamento con la mafia possa esserci sembra abbastanza chiaro, anche se saranno le ulteriori indagini a darci qualche certezza. Non c'è nemmeno alcun dubbio che nei popolosi quartieri di Palermo, accanto ai legittimi e legali centri scommesse, si è decollata anche la proficua attività delle scommesse clandestine, magari proprio davanti a quei centri autorizzati. Ma perché la mafia è così interessata a questo tipo di business? Ancora Luzzi.
E poi noi riteniamo un altro aspetto, facendo un'altra considerazione, in questo momento che Cosa Nostra ha difficoltà nella raccolta del pizzo. Il pizzo procede però con tutta una serie di denunce, con tutta una serie di predisposizioni delle forze di polizia che hanno portato in carcere decine, centinaia di estorsori. È chiaro che fa acqua un po' da tutte le parti. Quindi si cerca, Cosa Nostra ha cercato anche fonti di reddito alternative, tra cui questo delle scommesse clandestine, rievocando un po' qualche esperienza del passato. Ci si è resi conto che il giro d'affari è un giro d'affari milionario e quindi è tutto sommato anche semplice nelle sue gestioni e per certi aspetti anche non troppo rischioso per loro.
Non troppo rischioso purché ci sia un minimo di prudenza e non si accettino giocate che poi sarà difficile coprire, come si capisce da questa intercettazione in cui il capo della banda rimprovera un picciotto per aver accettato una scommessa pesante poco prima della partita.
Pronto?
Davide.
Dica.
Facciamo sempre solo per lo scusso, no? Giusto?
Che è successo?
Cioè tu, 10 minuti prima che comincia una partita mi fai fare due giocate che avendo 90.000 euro. Noi te la mattaliare, perché noi ci dobbiamo cautare. Quando ci sono queste giocate grosse, dobbiamo stare attenti a che ora giocano. Eventualmente il cliente ci diciamo, senti, se la squadra è un mare, una... Noi ti chiamiamo, se è andata, dice, una semana, due semane. E poi, una giocata, boom. E per non stare attenti ne dovremmo sfuggire tutto così di mano. Questo è il discorso.
Perché l'importante per loro è portare il pane a casa.
Italia in controluce.
La seconda traccia porta invece ad Haiti, dove stimati professionisti italiani si impegnano da mesi al servizio delle popolazioni colpite dal terremoto. Ambra Notari.
Gennaio 2010, Haiti. Una ragazza sta seduta sul letto, in mano un bicchiere d'acqua. In un attimo il blackout, la terra le inghiotte. Un terremoto del 7° grado della scala Richter inghiotte con lei altri 4 milioni di persone, più di 250.000 le vittime. 10 mesi dopo, le ferite di Haiti sono ancora aperte, forse ancora più profonde. Nuove catastrofi ambientali e malattie, in questi giorni un'epidemia di colera ha già fatto più di 300 vittime, continuano a flagellare lo Stato caraibico. Gli aiuti internazionali hanno subito affollato i vicoli tra le macerie di Port-au-Prince, la capitale, e tanti tra medici, architetti, falegnami parlano italiano. Risponde presente anche l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano. Il presidente Luigi Martino, già molto malato, scomparso pochi giorni dopo il sisma, chiede ai colleghi di intervenire. Nasce così Milano per Haiti, per la realizzazione del reparto di fisioterapia e applicazione protesi della Casa dei Piccoli Angeli a Port-au-Prince. Il tutto sotto l'ala della Fondazione Francesca Rava, da anni attiva sul territorio. Vittorio Alfieri, giovane commercialista meneghina, ha fatto suo il messaggio del presidente.
Il progetto è nato su impulso del nostro presidente Luigi Martino, perché ha visto la disgrazia che era accaduta e, amando molti bambini, ci ha suggerito di avviare questo progetto di raccolta dei fondi. È stato uno dei progetti partiti subito perché la situazione era abbastanza urgente. I bambini avevano bisogno urgente delle protesi e dell'applicazione.
Vittorio oggi sta per raggiungere Haiti.
Non mi spaventa il colera. Mi spaventa meno il colera della reazione emotiva che posso avere vedendo la situazione. Ci arriverà anche la macchina che costruirà le protesi in loco. Con noi, i bambini comunque hanno bisogno di protesi sempre nuove, per cui sono riusciti con l'organizzazione ad avere la macchina che costruisce le protesi in loco.
Per lei è la prima volta ad Haiti, ma conosce i volti e le voci degli haitiani grazie alle immagini della Fondazione Rava.
Secondo me, finché non si è lì non si riesce a capire, manca l'impatto emotivo e quindi la tragedia da un lato, ma dall'altro, avendo anche già conosciuto Padre Rick e alcune persone che hanno assistito fin dall'inizio la popolazione, troverò la speranza. Su questo sono sicura. Io non so se hai visto il sorriso di quei bambini, per cui per me solo uno di quelli vale la forza di continuare, perché nonostante tutto quei bambini ti sorridono. Gli occhi di questi bambini ti danno l'impulso per continuare.
La prima edizione di Italia in Controluce su radio24.it, potete ascoltare, scaricare via podcast tutte le puntate andate in onda dal 18 di gennaio. Per comunicare con noi, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, la mail controluce@radio24.it. Peter Bescapè, editing e montaggio. La mia voce torna oggi 13:30 su Radio 24.